Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Luca Goldoni. Tanta nebbia per sognare. Seconda puntata.
Città bastardo posto appena nato ti compresi o fu il fatto che in tre mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio, ma sono qui nei pensieri le strade.
Quanti chilometri ho macinato sulla via Emilia negli anni 50 sulla mia Topolino balestra corta, quando ogni giorno andavo da Parma a Bologna per fare l'avventizio al resto del Carlino e tornavo di notte. A Parma mi ero fatto le ossa. Avevo imparato a leggere i libri giusti, a scegliere gli aggettivi nei miei articoli, a conoscere ai cineclub i grandi della celluloide. Avevo avuto come professori al liceo o maestri al caffè Aragnino Attilio Bertolucci, Tito De Stefano, Pietro Bianchi, l'editore Guanda, che ci aveva fatto scoprire García Lorca. Avevo respirato quella soave ossessione che è Maria Luigia. Si ritrova la duchessa dappertutto, nel nome delle strade, dei collegi, dei gelati, dei profumi, dei musei. Le donne di Parma sono eleganti, scrivono gli inviati dei rotocalchi, perché Maria Luigia ha lasciato un'impronta. Cara città, scrissi una volta in un almanacco natalizio, soltanto dalle tue parti viene al mondo una strana specie umana che, appena nata, si mette a scrivere furiosamente sulla tua pelle. Abbiamo cominciato a sfruttarti da adolescenti, quando facevamo le poesie sui boschetti di Baganza e le ragazze si vergognavano perché, se qualcuno si faceva vedere sull'argine con una bionda sulla canna della bici, e poi pubblicava sul giornale del liceo «Risento il tuo corpo piegato all'indietro come un arco d'erba spada», non potevano sussistere dubbi su nome e cognome di quell'erba spada.
Vuoto mito americano, di terza mano, pubertà infelice, spessurlata mezza voce a toni acuti, casti affetti denigrati, cercati in vano. Se penso a un giorno, un momento, ritrovo soltanto malinconia. È tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via. Piccola città, vecchia bambina, che mi fu tanto fedele.
Concluso il periodo delle poesie, cominciò quello della satira. Andavamo in giro per i Dancing e via Cavour. Mettevamo sotto inchiesta il ridotto del Regio e la mensa di mezzogiorno. Erano i tempi della piccola città, radiografata e sparata in piazza. I formaggi, con spirito superiore, ci finanziavano con la reclame. Poi si lasciavano brutalizzare dalle caricature o dagli asterischi giacobini. I numeri unici, appesi con le mollette nelle edicole, erano bucati di panni lavati in pubblico. Un delizioso fair play, al massimo. Una sberla sotto i portici del municipio.
Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non ne ho. Sì, denaro, altro che chiacchiere.
cominciamo a scrivere per qualche giornale di fuori, buttandoci selvaggiamente sui sacri penati, sempre quelli, la certosa di Stendhal, Toscanini arrabbiato con i parmigiani, i tenori fischiati, i prosciutti in pensione a Langhirano, e così via, fino al fatidico tema di fondo, Parma. Cos'è questa Parma? Perché è così raffinata, ironica, spregiudicata, sanguigna, aristocratica anche nella plebe? Ora che torno a Parma saltuariamente, riesco ad osservarla più di quando ci vivevo e colgo le sue virtù e il suo vizio sottile, il perfezionismo. La paura di passare per provinciali è il limite della fauna parmigiana che angustia un po' tutti. Le signore van giù almeno una volta al mese per dare un'occhiata ai negozi di Montenapo, una volta all'anno per farsi i capelli da coppola. Battono in volata le amiche milanesi nel carpire gli abbonamenti al piccolo, si soffiano per il dopo teatro gli ospiti celebri della città. I parmigiani, mentre parli di cose anche eccezionali, ti guardano assentendo, senza tradire il minimo trasalimento. Raramente puoi informarli di qualche cosa, sono già al corrente, sanno dove devi andare a mangiare e dove non devi assolutamente, dove è tassativo che tu passi le vacanze e dove butteresti denaro, dove scovare il naif di sicuro avvenire e le croste ottocentesche che ricoprono robe del Seicento. Non si lasciano sorprendere dal film attesissimo. L'hanno già visto, in versione integrale, qualche volta anche originale. L'ambizione di precorrere tutto non esclude il piacere di vivere nella piccola città come in casa propria. Giovani ed adulti amano essere coccolati nei negozi cittadini. Fai tu. Solo tu sai cosa va bene per me. E spadroneggiare con civetteria, anche oltre l'orario di chiusura, nella barbieria più accogliente del centro. In molte belle case di Parma, che secondo le statistiche è fra le città più ricche d'Italia, i tavoli da pranzo sono più grandi di quelli da ping pong. Tutto quello che compare su queste mense deve essere leggendario. La gallina faraona ha il suo pedigree, i salumi vengono da un contadino sicuro e segretissimo, i vini sono dell'annata giusta. E basta un leggerissimo alito di tappo per mettere in crisi il padrone di casa, che stura vertiginosamente. Non è raro che a tavola si guasti l'atmosfera per una discussione sull'autentico ripieno degli anolini, ma è un costume inesorabilmente in declino. Meglio l'amico che ha il ristorante che trasporta col pulmino vivande, piatti, posate e camerieri. Anche i giovani parmigiani sono diabolici nel captare per aria le mode che si affermeranno nel giro di pochissimo tempo e nell'anticiparle, imponendole a tutto il giro. Furono i primi anni fa ad andare a scuola con i libri nello zainetto di tela dei Marines, i primi a mettere da parte le grosse moto da bar e a riesumare la bicicletta da donna, obbligatoriamente scassata, pedalata a piedi larghi, con quel tanto di negligenza per non essere confusi con i garzoni di elettricista.
Scelti da chissà che mano per essere buttati in mezzo alla nebbia, con chi alla nebbia se ci ha rassegnato e la spalle corde e vestiti umili. Corse finite al mattino, col cuore che batte in un mucchio di sabbia, su fette d'asfalto dal fondo ceduto, dove le preoni tanto si fermano.
Da quasi mezzo secolo, dicevo, vivo a Bologna, sepolto nella nebbia per 3 o 4 mesi all'anno e mi lascio serenamente commiserare per questo ingrato destino meteorologico. In effetti la nebbia è deprimente. Non c'è mezzo gaudio perché il male non è comune. Ci si sente perseguitati quando si vedono le previsioni del TG e tutta l'Europa appare illuminata dai dischetti del sole tranne le striscette in Valpadana. Quando ci sentiamo compassionare, reagiamo con una sorta di rassegnazione fiera, quasi compiaciuta. Ci sentiamo una razza temprata dalla nebbia. Se questa regione è una locomotiva, è perché i suoi abitanti reagiscono alla frustrazione meteorologica ammazzandosi di lavoro. Che altro si può fare? Inoltre, se gli emiliano-romagnoli sono simpatici, estroversi e conviviali, è perché sono abituati a compensare il tedio e l'avvilimento di origine atmosferica con anticorpi ottimisti, vitali. Nel delta del Po, ad esempio, le case sono spesso color fragola o turchino, come negli album dei bambini. Un po' di colore artificiale, che diamine. L'isolamento meteorologico favorisce una gradevole complicità con i propri concittadini. Nelle strade appannate, come nei film di Carnet, emergono dal nulla figure che a pochi metri diventano inaspettatamente familiari. E allora ci si saluta con stupore ed effusione, come quando ci si incontra tu per tu sui sentieri di montagna. In fondo la nebbia è una mediazione della realtà, eccita l'immaginazione, obbliga a sognare. Sognano di meno quelli che vivono sempre nell'azzurro, tutto è scontato e in evidenza. Non sanno cosa significa, dopo settimane, svegliarsi in un mattino di sole. Da qualche anno mi sono procurato un privatissimo antidoto alla nebbia. Ho comprato una vecchia casa di pietra sulle colline di Castel San Pietro. Ci vado tutte le volte che posso. Ho degli amici che mi aspettano. Un pastore tedesco, dei gatti, delle galline, dei pesci, anche un ghiro, che ha scelto un vecchio canapè per andare in letargo. In quella casa, piena di letti, ospito qualche amico italiano o straniero, che si sente attratto da questa terra un po' mitizzata, e lo porto in giro ad ammirare la nostra argenteria di famiglia. Le piazze con le cattedrali, i luoghi delle nostre glorie, Verdi, Toscanini, Enzo Ferrari, Guareschi, Fellini. Li porto a mangiare, nel luogo d'origine, le nostre celebri specialità. Il culatello, le grigliate di sardoni, gli anolini, lo zampone, al tagliadelle, la salama da sugo, i tortellini, rigorosamente in brodo. Li seppellisco sotto slavine di parmigiano grattugiato. Li accompagno in splendidi musei o in strepitose sagre paesane o in memorabili concerti d'organo nelle basiliche bizantine. Ed è in questo saltuario ruolo di Cicerone che trovo conferma al mio sentimento emiliano di appartenenza. Le considero tutte cose mie: chiese, paesaggi, menù, grandi personaggi, rossi bolidi di Formula 1, cose che amo e di cui mi pavoneggio. Compongono le tessere dell'affettuoso mosaico che tanti anni fa mi fece mettere in gioco l'assunzione al Corriere della Sera.